il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Nella capitale di Beirut e in altre città del paese sono esplosi simultaneamente centinaia di cercapersone, provocando la morte di almeno 11 individui e ferito almeno 2.700 persone, di cui 200 in condizioni gravi. E questo perché i cercapersone, una tecnologia vecchissima, sono invece molto popolari tra i membri delle milizie di Hezbollah. Fa stranissimo, parliamo di un oggetto utilizzato per ricevere messaggi, popolare tra gli anni 80 e gli anni 90.
Oggi ad esplodere in diverse aree del Libano sono i walkie-talkie, ma anche alcune batterie al litio collegate ai pannelli solari.
Com'è stato possibile fare tutto questo in 24 ore? Prima far esplodere contemporaneamente tutti i cercapersone, poi tutti i walkie-talkie.
Io trovo che sia la notizia più sorprendente rispetto a tutte quelle che ci vengono dai vari panorami di guerra. Non entro in merito se sia giusto, sia lecito, sia onesto, sia leale, sia umano e via dicendo. Analizzo soltanto un dato. In un momento di conflitto, uno Stato, anche senza che l'abbia rivendicato, ma gioco forza, è stata Israele a mettere a punto questa strategia, ha colpito un suo nemico a distanza facendo esplodere dei dispositivi per comunicare. In questo caso erano dispositivi arcaici, i vecchi pager, i cercapersone, chi ha 30 anni nemmeno l'ha mai visti, probabilmente anche chi ha più 30 anni, sì, 25-30 anni fa si usavano, erano gli attrezzini, tenevi la cintura, ti segnalavano e qualcuno ti chiamava al telefono, tu andavi al telefono e lo cercavi, quando non esistevano i telefoni mobili. O se no i walkie-talkie, le radioline ricetrasmittenti che usiamo anche per giocare, che usano le forze dell'ordine, di polizia, i guardiani delle discoteche e via dicendo. Perché? Perché Hezbollah pensa che sia più utile usare vecchi dispositivi arcaici difficilmente intercettabili piuttosto che telefonini per, diciamo, in qualche maniera salvaguardare i propri uomini, le proprie persone, da eventuali attacchi per essere, cioè se tu usi un telefonino, sei rintracciabile, ti possono con un drone uccidere. Fino a qualche settimana, un paio di settimane fa, fino al 17-18 settembre, pensavi con un pager o con un walkie-talkie, stavi tranquillo, potevi comunicare. Non è avvenuto questo. È avvenuto che all'improvviso, in due giorni, il 17-18 settembre, sono esplosi prima i pager, poi i walkie-talkie, facendo una strage, ammazzando 32 persone, migliaia di feriti. Perché? Perché qualcuno aveva, attraverso un sistema molto sofisticato di intelligence, intercettato l'azienda che forniva questi dispositivi, questo è fondamentale, alle forze Hezbollah, aveva sostituito i dispositivi originali con dispositivi che in qualche maniera avevano avuto una trasformazione, un innesto di sostanza esplosiva, e poi l'ha fatti esplodere tutti a distanza. L'ha fatti esplodere in un momento sicuramente non strategico, ma c'è il sospetto che l'abbia fatti esplodere per paura che questi ne stessero accorgendo. Magari era più funzionale farli esplodere, insomma, prima di un attacco, o quando un momento di guerra più tradizionale sarebbe stata in qualche maniera rafforzata, facendo confusione, facendo vittime, facendo esplodere questi telefoni. Ora, questo è il dato di fatto che analizzeremo e studieremo nei mini particolari. Però la domanda che faccio al mio pubblico è di tipo diverso. Io l'ho detto molte volte, fra le mie debolezze guardare film che di solito guardano i ragazzini dai 12 ai 15 anni. Sono molto appassionato dei film di spionaggio, di intelligence, di agenti segreti, di super militari vengono infiltrati e fanno operazioni fantastiche, da soli sconfiggono 10.000 soldati e via dicendo. Film irreali, dove però mi piace vedere l'uso delle tecnologie. Beh, non ho mai visto una cosa del genere, nessuno ci ha mai pensato. Tu non hai pensato a una cosa alla palissiana. Tutti ormai abbiamo addosso un dispositivo per comunicare. Vuoi dei militanti guerriglieri o combattenti che hanno mezzi più arcaici per essere più sicuri, vuoi qualsiasi essere umano vivente nel mondo civilizzato ha un telefono in tasca. Dato per buono questo modulo, questo modello, cioè io mi infiltro precedentemente, in tempi non sospetti, in un'azienda che fornisce dei punti strategici. Oggi mi viene in mente, faccio un esempio assurdo, quando 15 anni fa, non mi ricordo bene, facevamo la prima trasmissione sui droni, che nessuno sapeva cosa fosse, c'erano dei giovani smanettoni che usavano stampanti a 3D, usavano questi droni. Sembrava un giochetto per nerd. Io domandai all'esperto, dico: ma scusate, io abitavo, trasmettevo dal centro di Roma, dico: ma io se avessi un drone ci metto una carica esplosiva e lo faccio camminare, ne so, fino al Quirinale, fino a Palazzo Chigi, fino a Piazza Parlamento, potrei fare un attentato? Questi hanno detto: beh sì, in effetti, ma nessuno userà mai così. Ecco, i droni oggi sono diventati una delle armi più usate anche nei sistemi di guerra tradizionali. Per la stessa cosa oggi dico: ma pensate che se io fossi infiltrato e, che ne so, sapessi chi fornisce tutti i telefoni aziendali a un'importante azienda, a un'istituzione, a un ministero, a un parlamento, e quindi già preventivamente so chi gli dà i telefonini, molto facile perché nelle pagine a trasparenza ci sono tutti i fornitori. Ecco, se facessi la stessa cosa, io avrei in mano, da un punto di vista terroristico, diciamo, tutte le persone che posseggono un telefonino. 800 24 00 24.
Secondo un articolo del New York Times intitolato «Come Israele ha costruito un moderno cavallo di Troia», la Back Consulting, che avrebbe fornito i cercapersone esplosi martedì, è in realtà una società di facciata israeliana. Sarebbero state create, dicono le fonti, almeno altre due società fittizie per mettere sul mercato dispositivi realizzati da ufficiali dell'intelligence israeliana.
La domanda è chiara, vorrei che voi chiamaste mentre noi spieghiamo quello che è accaduto veramente. Vi siete posti questo problema? Guardate che circa persone ancora in parte vengono usate, non so, negli ospedali, li usano i medici, in alcuni posti li usano perché magari il telefono cellulare potrebbe disturbare o potrebbe emettere dei segnali che disturbano altre apparecchiature. Quindi è una domanda da porci, è stata comunque un'escalation nell'uso della tecnologia per colpire un obiettivo. Lo colpisci per motivi bellici, lo colpisci per motivi terroristici, lo colpisci semplicemente per creare confusione o per colpire una persona in maniera mirata. Enrico Verga, buongiorno. Enrico Verga, non lo sento, vediamo se è collegato.
Buongiorno,
è collegato.
A voi, grazie per l'invito.
Ah, ecco. Ah, eri stato intercettato un attimo perché ho avuto un buco,
sì,
e non ti sentivo.
È stato Putin, è sempre lui quando succedono le cose cattive.
Beh, certo. Allora, ricordo Enrico Verga, esperto in geopolitica e tecnologie belliche, è il nostro esperto da questo punto di vista. Ricordo anche che fra un po' presenteremo il suo libro, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, i tre fattori che muovono il mondo. Uscirà fra qualche giorno, ma già in preventa potete trovarlo, ne parleremo. Enrico, come vedi, tu hai scritto un libro che sta per uscire e questo pezzo era fondamentale, vorrei far subito una seconda edizione. Non sei d'accordo che è qualcosa che non era mai accaduuto prima, quello che è accaduto in questi due giorni?
Ma allora, non era mai accaduto prima, però le tecnologie che sono state utilizzate di per sé sono tecnologie, passatemi il termine, vecchio. Nel senso, all'inizio, proprio appena erano scoppiati, tutti a parlare di cyberattacco. In realtà, come poi è emerso, e io stesso ci avevo pensato un attimino, i pager, i cercapersona in italiano, e i walkie-talkie sono strumenti analogici, cioè sono strumenti che precedono l'era del digitale, che poi vuol dire internet, telefonini, smartphone e quant'altro. Quindi che ci potesse essere un attacco cibernetico, come lo intendiamo noi oggi, contro questi aggeggini per farli esplodere, essendo così costruiti, cioè nel senso senza modifiche, che poi invece abbiamo scoperto
essere... Cioè non sono collegati in rete, ecco, non sono collegati in
non
rete.
Non sono collegati in rete, addirittura perché il signor Hezbollah, il capo di Hezbollah, ha detto dovete utilizzarli? Perché ha detto non solo non sono collegati in rete, ma non hanno la tracciabilità del GPS, perché il GPS di solito è legato alla lettura delle celle. Perché i cellulari si chiamano cellulari? Perché deriva dal termine celle, quindi il mio cellulare in questo momento viene identificato da l'operatore telefonico in una certa cella, che può essere, so, Milano, non per forza tutta Milano, perché le celle non sono legate alle città come geografia, ma alla strutturazione delle celle, più o meno come delle celle d'api. Adesso semplificando molto. Quindi di base il cellulare, per essere rintracciabile dall'operatore, ha anche la funzione di GPS, che nei primi cellulari non esisteva, poi è stata integrata. Perché? Perché ha anche un vantaggio quando usiamo i sistemi di navigazione con le auto, le app che ti dicono dov'è il fast food più vicino, eccetera eccetera. Ora il tema è i pager e
le app per acchiappare, vede chi nel raggio di qualche metro ci sono persone vogliose di incontro, figurati.
Ora il discorso che cos'è? I pager e i walkie talkie non hanno mai avuto questi dispositivi, potevano eventualmente essere inseriti, ma di base non li hanno mai avuti. Quindi quello che ha fatto Hezbollah ha detto: ragazzi, mollate il cellulare, che Israele, forse una delle nazioni, o meglio i suoi servizi segreti, ma anche le start-up, chiamiamole civili, anche se la maggior parte sono fondate da ex militari, sono espertissimi nell'M2M, quindi machine to machine, quindi la comunicazione tra sistemi automatizzata, tale per cui è un secondo che ci beccano. Allora passate a roba più antica, e di per sé il ragionamento aveva una sua logica. Ricordiamo che, giusto per fare un esempio parallelo, anche se molto distante, all'inizio del 2000 ci fu un'esercitazione militare, un war game tra americani e una supposta flotta low-tech, non ci voleva molto indicare che fossero gli iraniani. La flotta low-tech vinse perché non utilizzava i sistemi ipertecnologici della flotta americana, basati su tecnologie inizialmente digitali, perché è un'epoca in cui stavano cominciando ad arrivare, e vinse la battaglia. Ora, questo è un esempio molto estremo, però il tema che cos'è? Se noi andiamo sempre più verso un mondo digitale, la facilità di penetrare questi sistemi, perché legati a una diffusione massiccia, pensiamo quando c'è stato il crollo dei sistemi perché c'era una sottoroutine legata a Microsoft che ha bloccato mezzo mondo per un po' di tempo. Ora, quello è stato un incidente, ma molti all'inizio hanno detto è stato un attacco hacker. Cioè, maggiore è la diffusione di standard condivisi o addirittura degli stessi software, maggiore è la facilità per un hacker dall'altra certo. parte del mondo di poterci mettere dentro il naso. Ma nel caso specifico di questi due device, parliamo di device che hanno sì per esempio una batteria al litio, e le batterie al litio possono surriscaldarsi e prendere fuoco, ma la sola batteria al litio nel migliore dei casi avrebbe lentamente preso fuoco, non è un esplosivo. Quindi che fosse un attacco surriscaldato,
poi scusami Enrico, no, il telefono quando si surriscalda lo senti, diventa rovente. C'è una roba rovente nei pantaloni.
I vecchi iPhone ogni tanto, quando in estate facevo un caldo boia, mi si spegnevano, li ficcavo in freezer in un sacchettino, li tiravo fuori belli freschi, io cominciavo a utilizzarli. Certo, non era la soluzione migliore, infatti poi mi si è rotto. Però il tema che cos'è? La batteria al litio sicuramente scalda. Può scaldarsi fino a prendere fuoco? Sì, basta vedere, c'è stata qualche anno fa un incidente, una nave che portava delle auto EV, delle auto, tutte ovviamente con batterie al litio, si pensa che una singola batteria abbia preso fuoco, per ragioni ancora oggi da capire, ha preso fuoco tutte le altre e quella nave è andata giù a picco. Quindi per intenderci, le batterie al litio in casi molto rari, a meno che non vengano attivamente danneggiate, possono prendere fuoco. Quando prendono fuoco anche bene.
Ma in questo caso che è successo? C'è stato un intervento di tipo diverso? Sono stati modificati questi apparecchi?
Allora, diciamo che il mio primo pensiero era stato che ci fosse un qualche tipo di messaggio inviato che avesse in qualche modo alterato i comandi del pager o del walkie-talkie, surriscaldando intenzionalmente la batteria. Quello che invece appare è un sistema ancora più primitivo e direi ancora più efficiente. Cioè, i signori, si dice del Mossad, ma io ho letto, visto che qui comunque bisogna sempre stare attenti quando si cita una realtà, se poi magari non è la realtà in questione, ma io ho letto il giornale, credo che sia il Times of Israel, che quindi Times of Israel, israeliano per definizione, che spiegava che l'attacco portato avanti con questa strategia è stato di riempire, magari svuotando un pochino la batteria, quindi rendendola meno efficiente, riempire i due tipi di device con dell'esplosivo. Allora, qui parla Times of Israel del PETN, che è un esplosivo ad alta detonazione assimilabile a quello che può essere il Semtex del patto di Varsavia, quindi creato in Cecoslovacchia ai tempi, oppure il C4 inglese.
Però, ma quanto ne serve? Che quantità serve per fare diciamo, trasformare il dispositivo in un'arma letale minima.
Allora, diciamo che i media parlano di 20 grammi. Allora, 20 grammi di questo esplosivo, se te lo metti vicino a un orecchio, alla faccia, non ti porta via la faccia, però diciamo che potrebbe causarti dei danni anche mortali. Se invece è posizionato in prossimità, come si è visto anche credo in un video, in prossimità per esempio della cintura, così via, assumendo che te lo piazzi a contatto con la pelle, sicuramente ti fa un buco, tanto per essere chiari. Se però ci sono strati di tessuto, non per forza tessuti corazzati, ma semplicemente strati di tessuto, l'esplosione non è direzionale, perché comunque succede che magari porta persone, il punto del dove era applicato l'esplosivo era dalla parte opposta rispetto alla pelle, in mezzo c'erano i circuiti, diciamo che può causare dei danni violenti, come è successo in molti casi, però non mortali. Infatti, se andiamo a vedere il numero di persone morte o con gravi ustioni, credo che siano 8 o 10 i morti e gli ustionati, o comunque persone che hanno subito dei danni.
In tutto mi sembra 23, fra i due dispositivi sono 23, nei due attacchi sommati mi sembra siano 23 i morti. Comunque non sono un numero enorme rispetto ai dispositivi che sono esplosi, quindi lo scopo non era tanto uccidere quanto creare confusione, creare dei problemi. Fermiamoci un attimo perché devo già dare la linea alla borsa. Do la linea alla borsa e poi continuiamo. Abbiamo fatto la prima parte, abbiamo spiegato cosa è successo. Ringrazio Gianmarco Ferronato, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che ho invertito le cifre, i morti di questi due attacchi, 17-18 settembre, complessivamente sarebbero 32, tra cui anche dei bambini, e migliaia i feriti. Mi hanno ricordato anche degli ascoltatori che ho una lacuna nella mia cultura di B-movie. C'è un film 10 anni fa, inglese, Kingsman, Secret Service, in cui viene proprio, si parla di una specie di sempre storie di spionaggio, contro spionaggio, agenti segreti, Medio Oriente, Occidente, via dicendo. Però c'è un signore che, fingendosi filantropo, naturalmente miliardario, distribuisce gratuitamente delle SIM card che permettono l'accesso gratuito a internet a un sacco di persone. Poi in realtà queste SIM card emettono un segnale, fanno impazzire le persone, le trasforma in furie omicide. E questo signore poi usava anche mettere dei microchip nella testa dei suoi agenti per farli esplodere a distanza quando non gli servivano più. Quindi dei piccoli precedenti ci sono, ma non stiamo parlando naturalmente della fantasia, ma della realtà di quello che è accaduto in due giorni in Libano, attraverso un'azione attribuita ai servizi segreti israeliani, però non rivendicata, operazione che ha delle fattispecie molto originali, che ci ha spiegando appunto Enrico Verga. Allora, Enrico Verga, facciamo una rapida sintesi. Abbiamo capito come funzionava. Questi apparecchi sono stati modificati, è stato inserito un esplosivo non particolarmente innovativo che già esiste, bastano pochi grammi per creare danni considerevoli. Poi molti ci sono stati colpiti agli occhi, altri gli sono saltate i testicoli, via dicendo, ma quello dipende dove in quel momento avevano il dispositivo. Immagino che se tu stai usando il walkie talkie ti esplode e ti colpisce agli occhi, se ce l'hai la cintura ti fa altri tipi di danni. L'azione non mi sembra mirata a fare tantissime vittime, ma sembra più un'azione per seminare terrore, seminare diciamo dei danni collaterali che aiutino e favoriscano poi un attacco più che avviene attraverso metodi tradizionali.
Ma allora, diciamo che questo tipo di attacco, a mio avviso, può avere due applicazioni, o meglio, può essere parte di un progetto più ampio con due tipi di applicazione. La prima applicazione, che se vogliamo è classica dei servizi segreti, ma in particolare di quelli israeliani, è più o meno mandarti un messaggio molto tangibile del tipo: guarda che io so dove sei. Adesso non dimentichiamo, per esempio, quando Israele piazzava delle mine magnetiche attaccate alle auto degli scienziati iraniani, scienziati nucleari iraniani, e poi le auto zompavano in aria. Per dire, non è che l'oggetto fosse solo far fuori il singolo scienziato nucleare, che comunque già è una perdita di cervelli per l'industria nucleare civile ed eventualmente, come dicono gli americani, anche nucleare iraniana, ma era anche un messaggio tipo guarda che noi sappiamo dove beccarti in ogni momento, ed è un messaggio estremamente potente perché comunque ti fa capire che sei sempre sott'occhio. Ora, noi occidentali siamo sempre controllati tramite cellulari, tramite poste e quant'altro, e lo sappiamo, almeno la maggior parte di noi immagino che lo sappiamo, ma controllati da chi? Dai gestori di telefonia, controllati dai gestori di internet e quant'altro. Un conto è sapere questo, un conto è sapere che ne so, i servizi segreti italiani passano la giornata a guardarsi le mie mail, a parte che sarebbero abbastanza noiose, però comunque questo è una percezione abbastanza preoccupante. L'altro aspetto invece rilevante, che sembrerebbe essere confermato da quello che sta succedendo adesso in Libano, è che questa fosse il primo step, il primo passaggio di un'operazione più vasta. Allora, l'ABC di una guerra moderna, e per guerra moderna intendo che anche sistemi di comunicazione, diciamo così, anche solamente analogici, quindi le vecchie radio per intenderci, lo diceva ancora ai tempi Ludwig quando scrisse Manuale di un colpo di Stato, Ludwig che è poi presente qui in Italia, di base è colpire i centri di comunicazione, colpire il sistema, chiamiamolo nervoso, del nemico, in questo caso potrebbe essere Hezbollah, ma che è parte comunque della realtà libanese, tale per cui se il nemico non può più comunicare in tempi veloci quello che sta succedendo, ovviamente il coordinamento delle singole forze, anche per una questione, anche per una situazione di difesa, non per forze di attacco, diventa ovviamente molto, molto più difficile. In queste ore io ho sentito, premessa che ovviamente sono notizie che ho sentito come voi da internet, dai vari social network, quindi ovviamente vanno prese con le pinze, che Israele abbia mandato una serie di volantini buttati credo dagli aerei come fa anche su Gaza, dicendo signori cittadini libanesi allontanatevi da queste zone perché potrebbe essere pericoloso. Ora, di solito quando Israele fa queste cose, lo vediamo su Gaza, poi partono i missili e sembrerebbe che un po' di missili siano già partiti, quindi ipoteticamente questa operazione, se confermato l'operazione di Israele dei missili, che non sia solo un te ne lancio un po' per farti capire che non me le devi far girare, sarebbe ovviamente parte di un'operazione più grande, del tipo prima ti acceco, quindi ti rendo le comunicazioni interne tra i vari membri, i comandanti di Hezbollah sostanzialmente ineffettive. Certo, puoi passare immediatamente ai cellulari, però se non te lo aspetti, magari una cosa che comunque
ecco Enrico, questo non è stato detto. Tu immagina, ne esplodono 1500, tutti quelli che non gli esploso, che non necessariamente erano stati intercettati all'origine dalla ditta che li fornisce, non lo usano più, lo mettono via. Se avessi io un pager e mi trovassi in una milizia Hezbollah, lo butterei subito dalla finestra, me lo toglierei,
sì,
anche
perché,
per non rischiare.
Anche perché l'opportunità di avere un device, uno strumento che forse è stato minato, forse no, ma a questo punto tutti quei modelli è plausibile che lo siano, e che magari non ha preso il segnale, quindi da un punto di vista pratico non è veramente esploso, io comunque non me lo terrei in tasca, cioè
certo,
un minimo di buonsenso effettivamente. Ecco, l'altro aspetto diventa effettivamente che se questa operazione di Israele dovesse confermarsi, prendere piede, quindi non solo un lancio di missili su obiettivi mirati, ma giusto per dire non ce le rompete, ma un'operazione che poi venga confermata da un attacco per esempio anche aereo in termini di bombardamenti con armi più o meno di precisione, piuttosto che un'operazione magari anche di terra, anche se in questo caso Israele le truppe dell'IDF sono già dispiegate a Gaza, hanno già subito danni, l'esercito dopo un anno comincia anche a essere psicologicamente stanco, quindi magari un'operazione di terra non immediatamente, ma sicuramente un'operazione in remoto utilizzando missili piuttosto che utilizzando i droni di cui abbiamo parlato anche prima, per colpire le singole basi o comunque le posizioni da dove vengono magari lanciati i missili, perché ricordiamo che Hezbollah in quanto Libano sta attaccato Israele, quindi il famoso Iron Dome di cui abbiamo sempre parlato, Hezbollah può saturarlo tirando tanti piccoli velivoli piuttosto che tanti piccoli missili in tempo abbastanza immediato, non sono come i missili iraniani o quelli di Houthi che ci mettono il loro tempo, banalmente devono attraversare il cielo. Qui è una cosa che entro certi limiti Hezbollah può pure tirarti le Molotov, a una certa distanza persino possono colpire.
Ora, quindi, ma non può essere, scusa Enrico, che abbiano anticipato l'esplosione rispetto al piano più generale che avrebbe dovuto affiancare un attacco di terra, un attacco missilistico, per paura che li scoprissero. Dice, c'era possibilità che qualcuno se ne accorgesse, quindi facciamoli esplodere, così intanto abbiamo raggiunto una parte dell'obiettivo.
Questo sicuramente può essere, diciamo che qui si deve entrare nel campo della teoria, quindi è teorizzabile. Allora, i due device che sono stati colpiti sono un walkie-talkie che l'azienda che lo produceva ha dichiarato di aver smesso di produrlo nel 2014 e un pager che l'altra azienda, Apollo, ha dichiarato di non essere più in produzione, e entrambe le aziende avrebbero dichiarato che gli è stato chiesto da un'azienda terza, che a questo punto sembrerebbe essere una o più aziende create dal Mossad, quindi finte aziende.
Certo, aziende ombra, logico.
Esattamente.
Di acquistarli e rivenderli.
Per poterli produrre su licenza, quindi nulla di strano, cioè se a me qualcuno mi dice guarda vorrei produrre una roba che tu non usi più, però ti pago una commissione su ogni pezzo che vendo, dico boh, non la vendo più, tanto di guadagnato.
Certo.
Ecco, parliamo di due tecnologie però vecchie, appunto il walkie-talkie hanno smesso di produrlo nel 2014, il pager è ancora più vecchio, quindi la soluzione adottata dal Mossad è sicuramente una soluzione, chiamiamola così, da vecchio Mossad, cioè non tirerei in ballo i sistemi di tracciamento digitale che magari invece sono usati per mappare i telefonini, le comunicazioni sui telefonini, ma una strategia che, considerando la tecnologia messa in campo, risale, potrei dire, quasi quasi ai tempi di Marconi, nel senso che i walkie-talkie e i pager sono una tecnologia vecchia di almeno 30 anni, 40 se parliamo dei walkie-talkie, quindi questa è un'operazione che implica più che altro una logistica, una pianificazione alla base dei servizi segreti israeliani che ricorda appunto, chiamiamolo così, il vecchio Mossad, non perché adesso...
ma tu immagini, adesso poi diamo subito l'informazione al traffico, poi me lo dici fra un minuto, immagina che la vera operazione è creare una società fantasma che produca questi oggetti, prendere la licenza dal produttore giapponese, mi sembra, che li produceva all'inizio. Seconda cosa, essere sicuri di essere loro il tramite per cui Hezbollah li compra per i suoi, diciamo, per le sue punte più avanzate, cioè, guarda, me ne dai 100, 150, 1000. E quindi questo prevede un'operazione capillare di intelligence, di cui l'intromissione dell'esplosivo nel dispositivo è la cosa più facile. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi mi rispondo.
Melog.
Allora, velocemente riprendo con Enrico Verga la nostra chiacchierata. Stiamo riflettendo su quello che è stato il meccanismo, e tra appunto questa operazione dell'esplosione sia dei pager che degli walkie-talkie di militanti di Hezbollah. Abbiamo capito che una parte fondamentale è proprio nel lavoro di intelligence. Questo aveva richiesto del tempo, non è che in una settimana tu costituisci una società, acquisisci un brevetto, ottieni la fiducia e prendi il canale per poterlo vendere. Quindi poter vendere poi, diciamo, l'oggetto modificato a quello che è il tuo bersaglio. Tutto questo richiede come minimo un anno, due anni, penso, immagino, per fare tutto questo. Non è che lo fai in una settimana.
Sì, esatto. Cioè, il tema vero, assunto che le informazioni diffuse anche da Times of Israel, appunto una testata israeliana, siano corrette, il vero lavoro qui non è stato tanto di andare a mettere l'esplosivo, che parliamo di un esplosivo relativamente poco pericoloso se non viene innescato, assimilabile al pongo, al DAS, tanto per intenderci la creta.
È una pallina di pongo, immaginate una pallina di pongo di 20 grammi che le infili dentro il dispositivo.
Esatto. Non a caso lo chiamano plastico per una ragione specifica, può essere modellato. Però quindi il tema finale, il vero lavoro qui non è stato tanto l'ultima parte, inserirli e poi distribuirli, ma è stato il creare società fantasma, società shell company, magari legate come finanziamenti ad altre società in paradisi fiscali, dove ovviamente le domande non si fanno mai molto spesso, dal Jersey alle British Virgin Island, eccetera, eccetera. Veicolare dei soldi, rendere queste società apparentemente delle società vere, quindi anche con ordinativi e quant'altro.
Avere una fiducia, avere un percorso, un trascorso in cui quando tu prendi contatto con una società vuoi dire che hai fatto finora.
Esattamente.
Le società che esistono da tempo, diciamo, sono anni che esistono delle società.
Parliamo di un lavoro di stabilizzazione e installazione di una società in un contesto economico abbastanza credibile. Poi va bene, si è visto che questa Buck Consulting aveva la sede praticamente in una PO Box, cioè praticamente in una casa in cui c'era sopra l'etichettina e non si era mai visto nessuno, quindi a loro volta erano apparentemente eventualmente broker di servizio. Però
sì, ma
mondo...
nessuno ci fa più caso ormai, quando abbiamo rapporti... l'importante è alla fine che ottieni il prezzo giusto, il prodotto ti soddisfa, poi alla fine compri. Senti, un ascoltatore mi segnala quello, ci dicevamo noi prima della trasmissione, non è che vogliamo essere così ingenui, il lavoro è stato fatto, rifinito, probabilmente hanno preso le batterie originali, le hanno svuotate a metà e riempite di dispositivo plastico, perché quando lo aprivi non vedevi che c'era la pallina di Pongo. Questo mi sembra una cosa probabile.
Sì, nel senso che adesso io non ho la, personalmente non ho qui uno di questi device da aprire e controllare, però è plausibile che vi sia sempre dello spazio all'interno di un pager, di un walkie-talkie, che parliamo di tecnologie vecchie, quindi dove l'ottimizzazione degli spazi magari è un filo differente rispetto, non so, agli iPhone di oggi. E da questo punto di vista lo hanno messo, posso ipotizzare, in tutti gli spazi vuoti, quindi comunque ci sono, parliamo di quello che dicono sono circa 20 grammi, 20 grammi non è un peso così elevato, quindi quando lo spandi bene, lo presti bene in tutti gli spazi vuoti, poi lo colleghi a quello che può essere l'innesco, in questo caso parlano di un innesco che addirittura neanche sarebbe stato digitale, ma con un bottoncino in più che se lo attivavi, attivava la scintillina che ti faceva esplodere. Quindi parliamo di un lavoro che è molto analogico e molto, appunto, io chiamo vecchio morsale, cioè roba da film di James Bond sostanzialmente.
Che però ha funzionato. Ci fermiamo qua con Enrico Verga, abbiamo dato tutte le informazioni in questo momento disponibili, state attenti perché sicuramente il rischio, la paura e l'ansia quando prendiamo in mano un dispositivo è sicuramente aumentata da queste informazioni. A domani.